Come vi ho detto, la secolarizzazione del diritto penale si iscrive in un movimento più ampio e complessivo di laicizzazione dello Stato. In questa prospettiva, lo Stato teocratico che trae legittimazione da una autorità trascendente e divina cede progressivamente il passo ad uno Stato laico e liberale, che si fonda su scopi immanenti alla società umana, scopi che si basano sui valori della tolleranza civile, della libertà religiosa e della inviolabilità della coscienza. Sul fronte del diritto penale, questo comporta un ampliamento della sfera di libertà per i cittadini, con molte azioni umane che non sono più suscettibili di essere quindi sottoposte alla legislazione dello Stato. In Italia, nel solco tracciato da Cesare Beccaria e da altri autorevoli illuministi, il modello liberale di diritto penale si afferma nell'Ottocento, arrivando a una compiuta elaborazione soprattutto attraverso l'opera di Francesco Carrara. Il suo programma del corso di diritto penale, così si intitola la sua opera principale, edito per la prima volta nel 1859, ha costituito un punto di riferimento imprescindibile per la formazione di intere generazioni di giuristi anche del secolo successivo, e rappresenta, potremmo dire, un classico della scienza penale che per molti versi mantiene ancora oggi una sua attualità. Sentite come in fondo le sue parole evocano l'impostazione di Beccaria, quella che emerge appunto dalla lettura che vi ho fatto prima. Afferma infatti Carrara nel suo programma del corso di diritto penale che il diritto di proibire certe azioni e dichiararle delitto si attribuisce all'autorità sociale come mezzo di mera difesa dell'ordine esterno, non per il fine del perfezionamento interno. I pensieri, i vizi, i peccati, quando non turbano l'ordine esterno, non possono dichiararsi delitti civili. Quindi, vedete, gli ordinamenti giuridici moderni si sono formati in un processo di secolarizzazione, di emancipazione del diritto da vincoli di dipendenza, da particolari concezioni religiose o morali. La definizione del diritto e il riconoscimento delle norme appartenenti a un ordinamento giuridico, quindi, sono indipendenti, ripeto, da concezioni e contenuti morali. Questa separazione, peraltro, attenzione, significa apertura a un pluralismo di valori etici e politici che possono quindi legittimamente confrontarsi con pari dignità e con pari libertà. In questa visione sistematica e valoriale, elemento portante della concezione del reato è il fatto dannoso e dolo e colpa assumono il ruolo di limiti alla responsabilità dell'autore del fatto dannoso. Questa impostazione concettuale segnerà sia il codice penale del 1889, cosiddetto codice Zanardelli, sia il codice penale del 1930, che senz'altro voi conoscerete come codice Rocco, quello che attualmente è ancora in vigore, con tutte ovviamente le modifiche intervenute nel corso dei decenni. Codice Rocco, dicevo, dal nome del guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco. Scriveva Manzini uno dei maggiori penalisti italiani nella parte del suo famosissimo trattato dedicata ai delitti in specie, scriveva, dicevo, Manzini, che il legislatore li ha classificati, questi delitti, alla stregua dell'interesse giuridico leso o esposto a pericolo mediante il fatto incriminato. Mentre è stato rigettato l'elemento dell'intenzione dell'agente quale criterio classificatore, perché eccessivamente soggettivo e perché il diritto non punisce le intenzioni, bensì le positive lesioni degli interessi che esso protegge. Questo scriveva Vincenzo Manzini. Vedete quindi l'impronta oggettivistica del nostro diritto penale che emerge anche in queste parole, un diritto penale quindi del fatto in cui rilevano quei comportamenti in grado di offendere i beni giuridici. Ed ecco allora il rilievo che verrà ad avere in questo contesto anche il principio di offensività che andremo ad approfondire assieme agli altri criteri guida che connotano il nostro sistema penale. L'impronta oggettivistica del diritto penale è dunque uno dei tratti più significativi di quello che abbiamo definito diritto penale moderno e di quello che poi sarà appunto il diritto penale liberale. Questa prospettiva, che ruota attorno alla concezione del reato come offesa a un bene giuridico, ed è predominante nell'Ottocento, viene posta sotto attacco da un indirizzo criminologico nuovo che viene a svilupparsi tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, un filone dottrinale che prenderà il nome di scuola positiva. Ora, nel ricostruire per brevi cenni l'evoluzione della scienza penalistica italiana, prima di parlare della scuola positiva, però, non posso non dedicare qualche riflessione alla cosiddetta scuola classica. Ho richiamato prima Francesco Carrara per mettere in luce il ruolo che egli ha avuto nella costruzione del diritto penale liberale in Italia e quindi nell'ambito della scienza penalistica italiana. Carrara è stato uno dei maggiori rappresentanti di questa scuola di pensiero che, va detto, è in realtà comunque abbastanza composita e articolata, con correnti e studiosi anche culturalmente molto distanti da loro. Comunque, sul piano della costruzione sistematica, pur nelle diversità che ho richiamato poc'anzi, le teorizzazioni di questa scuola si basano su principi razionalistici e giusnaturalistici di matrice illuministica, in una prospettiva che apre però anche allo spiritualismo cattolico. Detto in estrema sintesi, per la scuola classica, la vera scienza del diritto penale deve occuparsi dei principi universali desumibili dalle verità di ragioni o dalla natura delle cose che stanno alla base di un diritto penale giusto ed esente da arbitri, di un diritto penale che non deve essere mutevole e non deve abbandonarsi quindi a quelli che vengono definiti i capricci dei singoli legislatori storici. La scienza penalistica dunque delinea una concezione giusnaturalistica del reato come ente giuridico che viola diritti contemplati da leggi assolute e immutabili. Ma se questa rappresenta l'autentica parte teorica del diritto penale, Carrara ammette che la scienza penalistica deve studiare pure la parte pratica del diritto penale, che consiste nel diritto positivo, così come storicamente posto dall'autorità statale. Perché vi ho richiamato questi aspetti che vi possono anche sembrare molto astratti e meramente teorici? Perché sarà proprio la considerazione del reato come ente giuridico a porre le basi della teoria generale del reato in senso moderno. In quanto ente giuridico, il reato viene fatto consistere in una azione umana che scaturisce dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile o pienamente imputabile. La concezione giuridica del reato, così come intesa dalla scuola classica, sottintende pertanto una visione antropologica dell'uomo, cara al liberalismo individualistico e tipica sul terreno filosofico dello spiritualismo cattolico o idealista o idealistico. Ogni persona, in quanto dotata di libero arbitrio, sarebbe capace di autodeterminarsi liberamente. Il delitto, di conseguenza, secondo questa visione, non sarebbe mai il risultato delle circostanze del caso o dell'ambiente, ma sarebbe sempre generato da una scelta individuale colpevole. Ecco, questa ricostruzione della teoria generale del reato è in buona parte merito dell'opera di Carrara, così come sempre a lui è attribuibile il merito di avere delineato la scomposizione strutturale dell'illecito penale in un elemento obiettivo e materiale, quello che Carrara chiamava la forza fisica, e in un elemento psicologico, quello che Carrara chiamava forza morale, secondo quindi un metodo analitico che anticipa quella che poi diventerà la cosiddetta teoria bipartita del reato.